Ho scelto questo argomento, teatro greco e teatro romano, partendo dalle forme architettoniche di entrambi, perché il confronto tra loro dimostra la diversità tra il teatro greco che risponde a un rito e il teatro romano che risponde a un gioco. Quindi, partendo dall'analisi architettonica, poi mi rifaccio a tutto ciò che sul piano politico e culturale, tutto ciò in relazione all'ora che ho a disposizione, ha prodotto questi due famosi esempi. Allora, abbiamo scelto questo perché il teatro greco è il teatro di Epidauro, che è perfetto per le sue proporzioni e perfetto per l'acustica. Io ci sono stata tantissimi anni fa e ad assistere alla rappresentazione dell'Edipo Re di Sofocle ed ero nelle gradinate in alto e vi assicuro che l'acustica era perfetta. E l'altro teatro è il teatro di Benevento. Allora, assieme a Chiara abbiamo cercato un teatro romano che fosse in Italia, perché poi gli esempi sono numerosi, che fosse il meglio conservato e di cui ci fossero immagini fotografiche che rappresentassero i diversi punti di vista del teatro in modo da poter evidenziare le differenze. Vedrete che le differenze sono molte. Sia sul piano culturale sia sul piano politico. Allora, Chiara, possiamo partire con la visione solo del teatro di Epidauro? Va bene. Allora, in Grecia tutti i teatri erano legati al culto di Dioniso, ma sui manuali di architettura, di storia dell'arte, viene presentato questo perché è un teatro perfetto per le sue proporzioni. E poi vedremo. Allora, com'è strutturato il teatro greco? Intanto vedete che è all'aperto, in una zona aperta, silenziosa, in mezzo al verde, appoggiato su una collina. E quindi voi potete immaginarvi una situazione anche psicologica di silenzio e di tranquillità. Era vicino sempre a un santuario, a un tempio, in questo caso il tempio di Asclepio, medico, perché si riteneva che le rappresentazioni teatrali per la presenza del coro, la presenza delle voci, la presenza degli attori, avessero un effetto benefico sui malati, sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Allora, qualsiasi teatro greco, ed anche questo, è sempre molto molto grande, contiene da un 15.000 o 20.000 persone. Qualsiasi teatro della Grecia, e questo vi suggerisce qualcosa di importante. L'amore, la passione per gli ateniesi e per tutti i greci per il teatro, perché nel teatro ritrovavano se stessi e i loro miti. Allora, le gradinate sono numerose, inizialmente erano costruite in legno. Ma durante le festività, le grandi dionisiache, l'accesso alle persone era veramente troppo e quindi queste gradinate in legno cadevano, si rompevano, per cui si decise di fare delle gradinate in muratura. Allora, la costruzione è come se fosse della gradinata un semicerchio e in basso, al centro, dove una volta c'era l'altare di Dioniso, c'è lo spazio per l'orchestra. Orchestra deriva dal verbo greco orcheo, che vuol dire danzare. Da una parte all'altra delle gradinate c'erano i pardoi, che sono l'ingresso. Poi, Questo cerchio viene occupato dalle gradinate solo per tre quarti, in modo da lasciare una parte agli attori. E quindi c'è il proscenio in cui recitano gli attori, e poi c'è la scenè, che è la scena all'inizio molto rudimentale, diciamo, sembra quasi un lenzuolo dietro la quale gli attori recitavano. Allora, poi voglio approfondire il discorso tornando al rito di Dioniso, ma per parlare della perfezione acustica, ma anche della perfezione estetica di questo teatro, che riguarda le proporzioni riguardo al tutto, tenete presente che c'erano tre fili di gradinate, e una vedete bene in alto perché c'è lo spazio per gli spettatori per muoversi. Poi le gradinate venivano raggruppate con dei numeri tipo 34, 55. Ecco, il rapporto tra questi numeri è il numero d'oro, che è legato anche alla sezione aurea, e il numero d'oro è legato a un matematico vissuto tra il XII e XIII secolo che si chiama Fibonacci. Allora, questo Fibonacci ha tracciato questo numero d'oro, cioè ogni numero partendo da 1 si somma col precedente. Se noi dividiamo un numero con il suo antecedente, viene fuori sempre 1,618, e questo è il numero aureo che rende le proporzioni così perfette. Ma questa non è solo un'esperienza del teatro di Pirandello, questo è un elemento che voi trovate in natura, che si tratti della spirale di una conchiglia, oppure che si tratti delle galassie, che si tratti della Gioconda, oppure che si tratti del Partenone. Quindi è un numero, una sezione che risale a tanti anni fa, anzi a secoli fa, perché lo stesso Platone, non era un colloquio, ma un monologo intitolato Timeo, fa parlare questo filosofo, il quale descrive l'universo come retto da leggi matematiche. E Platone descrive questo numero aureo, 1,618, come la divina proporzione. Quindi tutti gli elementi della natura, animale, vegetale, minerale, tutti gli elementi dell'universo corrispondono a un ordine, e questo ordine si chiama sezione aurea o numero d'oro. Poi, se volete approfondimenti matematici, allora quello ce l'ha chiara e lasciamola chiara. Allora, come nasce il teatro in Grecia? Intanto voi lo vedete che è molto grande, perché per gli ateniesi era veramente una passione, un furore. Ed è un teatro, quello greco, che nasce da esigenze civili e religiose, e quindi enormemente diverso da quello che sarà il teatro romano. Allora, essendo il teatro così, diciamo, all'aperto, in una zona così silenziosa, eccetera, chiaramente le rappresentazioni avvenivano in primavera e in estate. E c'erano le piccole Dionisie e le grandi Dionisie, che avvenivano a fine marzo. Quindi c'era questa processione guidata da un attore che rappresentava il dio Dioniso, seguita da satiri e menadi. Allora, al centro di quello che poi sarà il teatro, c'è una pietra, e su questa pietra veniva costruito l'altare che si chiama Timele. Allora, su questo altare veniva sacrificato un animale sacro a Dioniso che si chiama Tragos. Quindi da tutto questo nascerà un canto che sarà poi la tragedia e quindi tragodia. Allora, durante questa rappresentazione sacra si formano questi cori appunto di satiri o di menadi. Il coro poi è l'elemento che nel teatro occuperà l'orchestra. L'orchestra, come già accennavo, prende il nome da orché, che vuol dire danzare, perché il coro entrava dalle entrate laterali, vedete, danzando e fermandosi al centro di questo semicerchio. Allora, noi ci domandiamo qual è stato l'elemento che ha determinato il passaggio da una processione civile e religiosa al teatro. Allora, siccome il coro era rappresentato da una trentina di persone, a un certo punto si presume che il coro si divida in due parti, guidati dal corifeo, e che queste due parti rispondano tra di loro. Ma chi rappresenterà poi Dioniso? A un certo punto, dalla gradinata, che in greco si chiama koilon, uno spettatore si finge, diciamo, Dioniso e risponde alle parole che vengono dette dai due corifei. Come si chiama questo embrione di attore? Si chiama Ippocrates. Perché in greco il verbo ipocrino significa rispondere e quindi potremmo tradurlo con il termine risponditore. Quindi la presenza di questo spettatore che risponde ai due corifei dà proprio l'origine al teatro. Allora io vi ho detto che i greci veramente diventavano matti per il teatro, erano appassionati. E la rappresentazione teatrale era gratuita. Se un cittadino impoverito non aveva i soldi, vediamo cosa succede sotto Pisistrato nel V secolo a.C., era lo Stato a dargli la possibilità di entrare. Ma perché gli ateniesi e tutti i greci erano così appassionati? Perché il teatro è un'esperienza che nasce dalla loro vita, dalla loro cultura, da ciò che poi viene rappresentato. Ma come viene giudicato dalle persone colte, non so, da Socrate, da Aristotele, da Platone? Beh, no, cominciamo, Socrate non amava tanto il teatro. Platone neppure, e Aristotele invece, come vedremo poi alla fine parlando della poetica, lo ritiene altamente educativo. Allora, gli attori sono personaggi importanti, ma sono pochissimi numericamente. All'inizio era un solo attore, poi due, e il massimo è stato tre attori, che però si scambiavano tranquillamente le parti. Ma il giudizio sul teatro, a parte la passione dei greci, ha qualche elemento negativo? Sì, Solone, il legislatore. Solone dà un giudizio molto pesante sul teatro perché non accetta che gli attori fingano rappresentando persone che non sono. E questo condizionerà poi, in altre situazioni, anche più avanti nel tempo, il modo di percepire il teatro e anche gli attori. E quindi c'è questo giudizio negativo, che è un giudizio che è nettamente all'opposto a quello di Aristotele. Ma gli attori come venivano considerati? Beh, in Grecia gli attori erano famosi, erano onorati e la fama veniva percepita proprio perché rappresentavano un'esperienza civile e religiosa che faceva parte della cultura dei greci. All'inizio il teatro era molto povero perché c'era sì il proscenio e poi c'era questa tenda, chiamiamola, che si chiama Scheneccio e Scena, dove si vestivano e si truccavano. Gli argomenti che venivano portati in scena erano gli argomenti del mito che tutti i greci conoscevano. I greci poi stavano in assoluto silenzio, a meno che ci fosse qualche battuta espressa con una metrica sbagliata. Comunque stavano in religioso silenzio. Allora, quali sono gli elementi che contraddistinguono il teatro? All'inizio ci fu questo, siamo nel VI secolo a.C., un teatro mobile che si chiama Carro di Tespi, era proprio un carro con la schenè che proteggeva gli attori. E proprio questo teatro mobile permette al teatro come forma di comunicazione di essere conosciuto in tutta la Grecia. L'elemento, diciamo, più importante del teatro è la tragedia, è la tragedia che dà l'avvio al teatro. E quindi i personaggi tragici possono essere solamente re, principi e condottieri, le cui storie legate al mito gli ateniesi conoscevano benissimo. Gli attori erano anche quelli che recitavano le parti femminili, erano tutti maschi. E naturalmente portavano un abbigliamento, ma soprattutto delle maschere o in lino o in legno, che permettevano al pubblico di essere subito identificati. Allora, queste maschere avevano una bocca, diciamo, molto grande perché avevano la funzione di convogliare la loro voce in modo che giungesse anche nelle ultime gradinate. Poi, se erano personaggi, ovviamente, la tragedia che rappresentavano re, principi e condottieri, avevano dei calzari molto alti, coturni, che davano maestosità al personaggio. Ma se noi, per esempio, prendiamo un dizionario di latino e cerchiamo il termine persona, vediamo che viene tradotto con maschera. Perché i romani, che anche loro usavano le maschere, le usavano per sonare. Per suonare un verbo, il per è un moto per luogo, il suonare perché attraverso la bocca risuonava forte la voce dell'attore. Quindi vedete poi come il termine persona, che significa maschera, cambia un po' con lo sviluppo dei secoli. Quindi il teatro greco è importantissimo perché è un teatro che corrisponde alla cultura e alla quotidianità del popolo greco e dà origine alla tragedia, che è un genere che poi noi troviamo nella storia della letteratura italiana, ma anche europea, solo che non è tipico degli italiani o comunque dei romani, affezionarsi al genere tragico perché il genere tragico non era per loro autonomo, autogeno. E quindi la tragedia, noi certo, se facciamo un salto nella storia della letteratura e della filosofia, troviamo Seneca, ma Seneca scrive tragedie per essere lette e non recitate. Se noi facciamo un salto All'Alfieri vediamo che ormai la tragedia non ha più senso. E infatti, epopea e tragedia moriranno più o meno assieme e saranno sostituite poi, tra 700 e 800, dal romanzo borghese e dal dramma borghese. Allora, passiamo al teatro romano e quindi il teatro di Benevento. Chiara, puoi farlo rivedere un attimo? Ah no, scusa, io devo parlare della Poetica di Aristotele, perché se no
Infatti.
sappiamo. Sì, aspetta che prendo anch'io. No, ma tanto tu hai già scritto, ce l'hai già il testo selezionato?
Sì. Ecco.
Allora. Aristotele scrive un libricino che si legge in un'ora della Poetica. Questo testo è diventato l'oggetto dei vari omicidi che avvengono nel romanzo medievale Il nome della rosa di Umberto Eco. Il testo non ci è giunto integro, ci è giunta la prima parte in cui si parla di epopea e tragedia e un cenno della seconda parte dove si parla della commedia. Allora, Aristotele non intendeva codificare e dare le norme al teatro, voleva rappresentare una analisi di come il teatro greco si era sviluppato ed era avvenuto. Però purtroppo nell'età dell'umanesimo le famose tre regole aristoteliche vengono recepite come un obbligo per chi vuol comporre una tragedia. Allora, le forme di poesia, qualsiasi forma di poesia che possa usare la musica, la danza, la parola, i colori, eccetera, è mimesi, cioè imitazione della realtà. E l'imitazione della realtà, secondo Aristotele, dà piacere, così dice come i bambini imitano gli adulti e in questa imitazione provano piacere. Sottolineo come il termine poesia è un termine greco che deriva dal verbo greco poiei, che vuol dire creare, sì, fare, ma fare in modo creativo. Infatti qui all'inizio dice l'epopea, la tragedia, la commedia, il ditirambo e l'aulettica e la citaristica, tutte prese insieme differiscono perché hanno degli aspetti, però hanno un elemento comune. La poesia è imitazione, imitazione della realtà e l'imitazione della realtà dà piacere. Però vediamo che tipo di imitazione è quella della tragedia. Vediamo, Chiara, dovrebbe essere il successivo. La tragedia è imitazione di un'azione nobile e compiuta, avente grandezza in un linguaggio adorno, in modo specificatamente diverso per ciascuna delle parti, di persone che agiscono e non per mezzo di narrazione, la quale per mezzo della pietà e del terrore finisce con l'effettuare la purificazione di siffatte passioni. Allora, la tragedia si differenzia dalle altre forme poetiche perché è l'imitazione di persone che agiscono e sono gli attori. Però parlando di imitazione di persone che agiscono, è bene anche tener presente questo. Che anche per i limiti stessi del teatro, perché siamo a teatro e non siamo al cinema, non poteva essere rappresentato di tutto di più. Quindi sia la funzione dell'orchestra, dei rappresentanti dell'orchestra, sia la funzione del corifeo, ma anche del prologo di un personaggio, ricordatevi che la tragedia greca era più che altro riferita e raccontata, perché se fossero state raccontate o immaginate molte azioni, allora ci troveremmo nell'epopea, pensate, non so, l'Odissea. Invece tutto quello che non può essere rappresentato sulla scena deve essere raccontato e riferito. Il linguaggio deve essere più elevato perché i personaggi lo sono. Vede, per persone che agiscono nello spazio del teatro e devono fare le cose che possono fare in quel momento, non al di fuori del teatro. E deve essere una rappresentazione che suscita pietà e terrore e finisce con la purificazione di così fatte passioni. Allora, se noi pensiamo all'Edipo re di Sofocle, ma in generale a tutte le tragedie, le vicende dei personaggi sono guidate dal caso e quindi sono peripezie, di cui il protagonista non è responsabile, ma però che producono effetti devastanti, come poi la peste Atene, quando Edipo re, senza saperlo, ucciderà il padre e sposerà la madre. E quindi, pur non essendo colpevoli i personaggi, i protagonisti saranno colpiti dalla collera divina. Allora, che sentimento produce questo negli spettatori? Psicologico. Dato che il teatro è frutto di imitazione, gli spettatori, identificandosi col personaggio, scaricano la loro tensione e apprendono la situazione. Poi che il termine, un altro termine che mi viene in mente è catarsi. Una delle eresie medievali. Quindi resta il termine di purificazione, le interpretazioni sono molte, non si sa bene se è una purificazione morale oppure psicologica, perché c'è lo scioglimento poi della vicenda. Dunque, il punto 9, la tragedia è imitazione non soltanto di un'azione compiuta, ma anche di casi terribili e pietosi. E questo effetto nasce quando i fatti si svolgono gli uni dagli altri contro l'aspettativa. Allora, Edipo re non conosce il motivo della peste, sapeva che c'era questa, diciamo, profezia di una persona che avrebbe ucciso il padre, avrebbe sposato la madre. Quindi lui manda un messaggero a informarsi. E il messaggero arriva, Edipo pensa che gli risolva il problema, invece tutto questo avviene contro l'aspettativa. E questo è un meccanismo veramente tipico del teatro, ma tipico anche, non so, oggi del cinema, che serve proprio per attrarre gli spettatori e per legarli, anche se nel caso degli ateniesi non c'era bisogno. Allora, peripezia, riconoscimento e fatto orrendo. Peripezia, rivolgimento dei fatti verso il loro contrario. Infatti, vi ho detto, peripezia è un termine greco che deriva da per intorno e pezia da pipto cadere, nel senso che è il caso che regola lo svolgimento della vicenda e porta le cose dal bene al male o dal male al bene. Su questo termine vorrei farmi un allargamento al Medioevo pensando, non so se l'ho già accennato prima, che nel Medioevo al termine peripezia subentra il termine avventura, perché se noi pensiamo ai paladini di Carlo Magno o a Re Artù, ai paladini della Tavola Rotonda, i cavalieri della Tavola Rotonda, ciò che li guida all'azione è l'avventura, ma un'avventura che è liberamente cercata. L'altro è il riconoscimento. Allora, il riconoscimento, anche questa è una tecnica che serve ad attrarre gli spettatori. Certo che il riconoscimento è il rivolgimento dall'ignoranza alla conoscenza. Nel caso della tragedia, il riconoscimento che i suoi veri genitori erano Laio Giocasta, porta sia alla conoscenza, ma porta anche al dolore e al dramma. Questa tecnica del riconoscimento non è comunque solo usata nella tragedia, ma è usata anche nel poema epico. Pensate a Ulisse quando rientra a Itaca, che viene riconosciuto dal suo cane, poi dalla nutrice e alla fine, anche se con difficoltà, dalla moglie Penelope. Quindi era un elemento che serviva a attrarre o spettatori nel caso del teatro o lettori per chi sapeva leggere in quel tempo. Il fatto orrendo è un'azione che reca rovina e dolore. Beh, all'inizio c'erano anche delle tragedie che terminavano positivamente, ma dopo gli argomenti scelti erano tale che la vicenda terminava con un'azione terribile. Giocasta si impicca, Edipo si acceca, e forse in questo modo serve la catarsi per scaricare la tensione che si era accumulata nella visione della rappresentazione. Poi ci sono le tre unità aristoteliche, Chiara. Allora, premetto che Aristotele voleva dire tutt'altro. Poi nel Medioevo viene interpretata rigidamente, per cui in Italia, perché certo se noi pensiamo ad altri scrittori non è così. Comunque nel romanesimo italiano chi vuole poi scrivere una tragedia deve rispondere a queste tre unità aristoteliche, quando Aristotele voleva dire tutt'altro. Allora, unità di tempo, cosa dice Aristotele? Confronto tra l'epopea e la tragedia cerca di più possibile di stare entro un solo giro di sole. Allora, entro un solo giro di sole, perché gli spettacoli venivano fatti nell'arco di una giornata, ma nel senso che non veniva rappresentata una sola tragedia, c'erano tre tragedie, un dramma satiresco e c'erano dei concorrenti per cui veniva premiato il migliore. Quindi necessariamente se tu devi rappresentare così tante tragedie, eccetera, avevi bisogno di un giro di sole non vuol dire 24 ore, 12 ore, eccetera, per forza di cose. Quindi questa viene rappresentata sul fatto che se uno vuole fare una scena tragica, una tragedia, deve durare solo 12 ore, invece non c'entra niente. Unità d'azione. L'imitazione è una quando un unico oggetto è imitazione di un'azione sola, e per di più tale da costituire un tutto concluso. Allora, siccome poi nella tragedia gli antefatti o i passaggi da un momento a un altro venivano raccontati dal coro o dal prologo, quindi ciò che veniva rappresentato sulla scena doveva essere una azione sola. Perché doveva essere, ricordatevi che la tragedia è imitazione della realtà, quindi non si potevano inserire vicende collaterali che venivano solo raccontate. E questo viene invece interpretato come un'azione sola. Allora, non è che nella tragedia viene rappresentata un'azione sola, ma poi il coro racconta antefatti o passaggi da un momento a un altro. Poi, unità di luogo. Il modello dell'epopea nella tragedia non è possibile limitare più parti di un'azione che accadono simultaneamente, ma soltanto quella parte che si svolge sulla scena e viene recitata dagli attori. Se noi prendiamo un poema epico, ci sono tante vicende, tutte quelle che vi Ulisse nell'Odissea. Ma questo è proprio per le caratteristiche del teatro e proprio perché la poesia è imitazione, Non possiamo rappresentare due o tre vicende simultaneamente. La vicenda rappresentata deve essere quella che si svolge in quel momento. Queste unità di tempo hanno un po' condizionato e rovinato magari i tentativi degli scrittori italiani di scrivere delle tragedie accettabili. A parte che la tragedia è proprio legata a quel momento storico, al V secolo, a Pisistrato, agli Ateniesi, eccetera. Però se noi ci apriamo alla cultura europea, vediamo che in unità per un periodo per noi un po' buio, qual è l'età della Controriforma e poi l'età barocca per quanto concerne la letteratura, in Europa invece, se non è proprio tragedia, abbiamo il dramma. Fiorisce, abbiamo i drammi di Shakespeare che certo non corrispondono alle tragedie aristoteliche, poi abbiamo in Spagna Calderon de la Barca, poi abbiamo Corneille e Racine. Quindi noi dobbiamo dire che lo spirito tragico non ce l'abbiamo. E vi dico solo una cosa per chiudere, poi questo era l'ultimo argomento, Chiara, vero, le tragedie aristoteliche.
Sì.
Ecco, vi dico solo una cosa per chiudere tra unità aristoteliche. L'unico testo interessante che è scritto secondo i canoni delle tre unità aristoteliche è una commedia ed è La Locandiera di Goldoni. Allora, io direi di passare al teatro romano, quello di Benevento.
Sì. Arrivo. Vado su Benevento?
Vai su Benevento.
Ok.
Allora, se ci sono due popoli completamente diversi, sono i greci e i romani. Allora, i greci hanno una cultura molto forte che tocca svariati settori, non solo il teatro, ma la filosofia, la letteratura e così via. I romani hanno uno spirito diverso, sono portati al pratico, al gioco, al divertimento. Non è che i romani non fossero ottimi costruttori, anzi, erano degli ingegneri perfetti. Qui noi abbiamo il Teatro di Benevento, è stato scelto questo perché è quello meglio conservato, ma poi ricordiamoci che come ingegneria i romani non hanno niente da perdere, ricordiamoci la loro capacità nel costruire strade, acquedotti, quel capolavoro di ingegneria che è l'Anfiteatro Flavio, il Circo Massimo, la Domus Aurea, il Vallo di Adriano. Ma allora che cosa li spinge a costruire il teatro, questo teatro che è stato costruito nell'età di Traiano, poi finito da Adriano. Allora, il popolo romano, oppure meglio il senato romano, direi, non dico subito appena nasce Roma che ha questa data mitologica del 21 aprile 753, ma i romani erano senz'altro votati alla conquista. Quindi, quando nel secondo secolo conquistano la Grecia, i romani più avveduti e più colti, come il Circolo degli Scipioni, si innamorano della cultura greca. Tant'è vero che Orazio nel secondo libro delle Epistole ci dice Grecia capta, cioè la Grecia conquistata dai Romani, ferum victorem cepit, conquistò il selvaggio vincitore. Allora, tutta la cultura greca si trasporta, diciamo, a Roma. Peraltro la nobiltà romana mandava i propri figli ad acculturarsi in Grecia. Però ai romani manca lo spirito drammatico, come intendiamo noi, perché i generi drammatici, se ritorniamo al mondo greco, sono tragedia, commedia, dramma satiresco e mimo. Il termine drammatico deriva dal verbo greco drao, che vuol dire agire. E se il teatro greco era educativo, quello romano è finalizzato al gioco, al divertimento, allo scherzo. E quindi è completamente diverso da quello greco, non solo perché non era possibile fare le rappresentazioni greche, anche se poi venivano fatte, perché non erano un prodotto della loro cultura. Quindi poi noi possiamo capire da questi embrioni di teatro, almeno questo è quello meglio conservato, perché poi si arriverà all'anfiteatro Flavio, cioè il Colosseo, e ai giochi gladiatori. Allora, Benevento, siamo nel Sannio. I Sanniti furono una delle prime, diciamo, popolazioni conquistate dai Romani. Allora, guardiamo subito un'immediata così, la differenza che noi percepiamo. Dunque, intanto viene costruito in pianura e ha una muratura che lo protegge, infatti poi può essere, diciamo, affiancato da altre case. Allora, qui voi vedete un giro di archi o di volte, però i giri una volta erano tre, quindi ci resta solo un giro solo di archi e di volte. Allora, su questo aggiungo una cosa molto importante: l'arco e la volta era sconosciuto ai greci. E questa è una tecnica degli Etruschi che poi venne perfezionata dai Romani. Perché se voi mettete, non so, due colonne e sopra una colonna orizzontale, è facile che questa colonna orizzontale poi si rompa. Allora, arco e volta significano la stessa cosa, se non che la volta è più grande rispetto all'arco. Allora, l'arco poggia su delle strutture murarie laterali, su cui poi come dire, si posa la forza dell'arco stesso. Allora, c'erano tre strutture, qui ce n'è solo una, c'era la struttura tuscanica, ionica e dorica. Quella tuscanica è come dire etrusca, nel senso che c'erano delle colonne lisce con un basamento molto grosso che le stabilizzava, leggermente rastremate verso l'alto e con un capitello che poteva avere forma quadrata o forma circolare. Allora, a differenza del teatro greco che occupa la cui gradinata occupava i tre quarti del cerchio, nel teatro romano la gradinata che si chiama cavea occupa solo la metà. Ma qui chi c'era in questa parte centrale? Allora, in questa parte centrale non c'è più il coro. Qui c'è la platea dei ricchi romani, dei potenti romani, del Senato romano. Poi nelle prime file c'erano i cavalieri, poi dopo nelle file successive i militari e comunque gli uomini, e poi nelle file in alto c'erano le donne, poverine. C'erano le donne. Allora, questa costruzione ha uno spazio sotto, no? Chiaramente sotto le gradinate, per cui i romani, quando si incontravano, entravano a teatro, potevano tranquillamente passeggiare, scambiarsi delle chiacchiere, mangiare, discutere, eccetera. Poi anche loro avevano la parte della rappresentazione teatrale che si chiamava pulpito. Ecco, E poi qui avete degli embrioni, diciamo, di strutture architettoniche che potevano rappresentare, non so, interni di palazzi o città, no? Poi, voglio dire, il teatro, sviluppandosi, crea dei prismi, cioè delle forme triangolari che girando tra di loro, come sono oggi le quinte, possono rappresentare poi diverse realtà. Allora, come il teatro greco, anche il teatro romano, perlomeno questo, conteneva dai 15.000 ai 16.000 spettatori ed era sempre pieno. Non c'era quel silenzio religioso dei greci, ma i romani erano un poco, diciamo, distratti da questi spettacoli perché non facevano parte della loro cultura. Poi ci sono state delle trasformazioni dal teatro greco classico a quello ellenistico, per cui immaginatevi la rappresentazione di re o di divinità di cui era ampliata l'altezza, ma anche la maschera del viso. I romani si mettevano veramente a ridere di fronte a queste rappresentazioni. Allora, questo teatro viene costruito al centro del nucleo della, diciamo, città d'allora, nel Cardo Maximus. Quindi nelle città, come poi negli accampamenti militari, si incrociavano il Cardus, che è la direzione nord-sud, col Decumanus, che è la direzione est-ovest. Il Cardus Maximus vuol dire che era costruito a quello che allora era il centro della città. Però bisogna dire che quando nel IV secolo vengono costruite le mura tengono fuori il teatro, purtroppo il teatro di Benevento. Allora, Benevento è che rappresenta l'antico Sannio, è proprio famosa per questa costruzione che è quella che si è trovata, diciamo, più intatta, più integra. Ma c'è un altro elemento architettonico molto importante che è legato proprio alla costruzione degli archi e delle volte, di cui i romani poi diventarono, diciamo, super esperti. Allora, nella storia dell'architettura è chiaro che l'arco viene sempre più sfruttato, sempre più ingrandito, fino a diventare cosiddetti archi di trionfo. Allora, a Benevento è stato scoperto nel 1920 un arco di trionfo che è il meglio conservato al mondo. Quest'arco di trionfo è in onore dell'imperatore Traiano, perché Traiano aveva fatto costruire la Via Traiana. La Via Traiana è, diciamo, parallela alla Via Appia che collega Roma a Brindisi, però l'hanno fatta in modo tale che il percorso fosse più rapido e più veloce. Adesso io vorrei vedere assieme a Chiara le foto di teatri greci e teatri romani e così vediamo se c'è qualcos'altro da aggiungere.
Grazie Marina,
Davvero, molto
grazie
esauriente, molto
a voi.
interessante.
Io volevo soltanto condividere una mia sensazione, non so quanto sia vera o no, comunque te la butto là. Mi ha colpito il fatto che tu abbia accennato, Marina, al fatto
Sì.
che la tragedia poi si è trasformata nel romanzo borghese. Allora, quando ho letto la Madame Bovary di Flaubert, io ho avuto la stessa sensazione che quando io ho letto l'Ippolito. Perché? Perché quando ho finito di leggere a Madame Bovary, io non sapevo più dare un giudizio di questa donna, perché non era questo, non era quell'altro, per cui mi sono liberato da tutti i giudizi ho accettato questa donna meravigliosa con tutti i pro e contro. Questo nella tragedia dell'Ippolito è uguale, mi sono ritrovato che Fedra, eccetera. Quindi io ho la sensazione che l'accostamento per i greci del teatro con il tempio sia un momento catartico enorme che fa capo anche alla cultura dei misteri, perché con i misteri avveniva la solita cosa, cioè io mi entravo nella dinamica della passione enorme, quindi mi coinvolgevo con tutto il dolore che questo, cioè l'Ippolito, la Fedra, eccetera, però dopo io finivo che, come nei misteri, c'era l'epoptea, che l'epoptea per me era l'assoluta mancanza di giudizio. Cioè era un po' come se lo spettatore entrasse proprio in contatto con il grande problema, la passione di queste figure, ma che poi da ultimo queste figure non avevano più non potevano più giudicarle perché erano dei loro stessi, e come gli dei che non avevano giudizio, non danno giudizio, così anche le persone uscivano dal teatro purificati. Questa è quella che volevo condividere, non so quanto sia
La
vero o no, però
purificazione.
il teatro greco per me è la sensazione di un continuum con misteri.
Allora, per me la cultura greca, visto che mi sono laureata in lettere classiche, ho sempre avuto una passione per il mondo greco, ho sempre detto che per me studiare la letteratura, l'arte, ma anche tradurre i passi in greco era come vedermi a uno specchio. Perché dico, quello che vedo, che leggo, che sento sono io. Quindi io ho sempre amato tutto ciò che è greco, anche la cultura, insomma, la letteratura latina, per carità, però mi identifico assolutamente con la cultura greca perché vedo, diciamo, me stessa sia sul piano psicologico sia sul piano culturale. Perché i romani sono stati bravissimi sul piano dell'ingegneria. Hanno dunque sul piano drammatico, direi non molto, e abbiamo visto quelli che sono stati i risultati. Hanno creato culturalmente due esperienze diverse. Uno è la satira, tanto è vero che l'oratore Quintiliano dice satura tota nostra est, anche se la satira non aveva possibilità di fare satira politica. E l'altro aspetto fondamentale della cultura romana è il diritto, tanto è vero che chi studia giurisprudenza studia diritto romano e quindi ciò che è il rapporto tra i vari popoli che sono stati conquistati. Naturalmente anche nella storia della letteratura latina noi abbiamo personaggi come, non so, Cesare, Cicerone, Livio, Tacito, Catullo, Lucrezio, eccetera. Sono questi scrittori che permettono poi di parlare di cultura classica, di cultura greco-latina. Ma sul rapporto tra teatro e romanzo è perché alcune forme, anche le forme drammatiche, nascono in circostanze storiche ben precise. Allora, l'epopea, nasce come forma di identità di un popolo, perché l'epopea ci dice dov'è il popolo, che lingua parla, quali sono i suoi valori. La tragedia dà origine al teatro con le celebrazioni religiose di Dioniso. Ma essendo legata poi a dei momenti storici, ci possono essere delle imitazioni più o meno piacevoli, ma che non costituiscono un altro momento storico. L'epopea finisce col Don Chisciotte. La tragedia finisce nel Settecento. E il motivo per cui questi eventi finiscono è anche un motivo politico, dalla rivoluzione francese alla rivoluzione industriale in Inghilterra, e quindi alla necessità del ceto borghese di essere rappresentato in forme narrativo-drammatiche diverse, che sono il romanzo e poi il dramma borghese. Noi abbiamo Pirandello come romanzo, poi abbiamo Manzoni, eccetera. Quindi credo che ogni momento abbia le sue rappresentazioni, eccetera. Comunque io personalmente mi identifico nella cultura greca.
Grazie.
Mi diceva che l'Edipo Re era il nome della barca di Pellegrini, la
Sì,
quale ha.
Claudia è